www.storiedijo.it e la storia continua. Noi e gli animali, la cavalcata trionfale. Orgoglio e potenza, nobiltà e potere, questi gli attributi e le valenze simboliche che più hanno connotato il cavallo in un'età che, in pace come in guerra, l'ha visto protagonista. Bucefalo di Alessandro Magno, baiardo del paladino Orlando, veri e propri eroi equini tra i tanti con cui i cavalieri di ieri e di oggi hanno identificato le loro cavalcature e testimoniano al meglio come il nome e la personalità di un cavallo possono giungere attraverso i secoli fino ai giorni nostri. La tendenza a dare un nome a un cavallo, riconoscendogli dunque una personalità individuale, è già attestata alla fine del Medioevo e in età rinascimentale. Re degli animali, che ritien dopo l'uomo in primo grado, in molte qualità di sentimenti e di affetti somigliante e conforme all'uomo stesso. Così scrisse Pasquale Caracciolo nella Gloria del cavallo e lo scrisse a Venezia nel 1567. Il cavallo rappresenta a quell'epoca una passione condivisa da molti. Leonardo traccia con frenesia lo schizzo del siciliano, il suo modello equino preferito, mentre Borso d'Este compare a più riprese in groppa a Dame, la sua bella giumenta. Tale intimità fra l'uomo e il cavallo fa sì che quest'ultimo sia considerato nel tardo Medioevo ben più di un semplice animale, per usare le parole di Michel Pastoureau. Ed è proprio questa singolare posizione del cavallo a metà fra il mondo animale e quello umano che vorremmo qui mettere in luce per restituire un'immagine a tutto tondo di questo grande protagonista del Medioevo. A tal fine, mettiamoci in viaggio in compagnia di un cavaliere immaginario per le strade della penisola italiana alla fine dell'età di mezzo. Un viaggiatore instancabile, un po' particolare il nostro, che pur percorrendo principalmente l'Italia centro-settentrionale, ci parla anche della realtà di tutto l'Occidente medievale tra il XII e il XIV secolo. I preparativi del viaggio. Prima di mettersi in cammino, il nostro uomo sceglie la propria cavalcatura a secondo dell'attività che svolge nella sua posizione sociale. Così, se costui è un miles, abituato quindi a combattere a cavallo, avrà spesso con sé tre esemplari, uno da sella, uno da basto e infine un altro da combattimento. Se invece è un agiato mercante, si servirà di un cavallo da sella solido, seppur poco aggraziato. Se poi si tratta di un pellegrino, allora sceglierà di certo un asino o un mulo, come facevano i chierici che potevano peraltro montare anche alla delle Aquenes, giumente la cui andatura d'ambito era particolarmente confortevole e quindi prediletta dalle dame. I viaggiatori quindi si mettevano in cammino con vari tipi di cavalcature ed era raro che il cavallo accompagnasse da solo il suo padrone, anche se soltanto lui, fra tutti gli animali da sella, sapeva suscitare nell'uomo appiedato quell'ammirazione, mista a timore che per lo storico risale alla notte dei tempi. Solo il cavallo, insomma, era simbolo di potere e di potenza. E una volta scelti i cavalli, il nostro viaggiatore si reca dal maniscalco del luogo, oppure alla fiera locale, dove si riuniscono i maniscalchi della regione per fare controllare lo stato degli zoccoli delle cavalcature, farli pulire, tagliare e ferrare. L'uso di ferrare i cavalli, indispensabile per fare percorrere l'animale lunghe distanze, affrontare terreni accidentati e soprattutto equilibrare l'andatura del quadrupede, è comparso presto in Occidente. In occasione di fiera come quella di Perugia del XIII secolo, venivano messi a disposizione ai cavalieri ampi spazi dove costoro potessero controllare la bontà del lavoro effettuato dal maniscalco, così da prevenire ogni sorta di zoppia dell'animale dovuta a una cattiva ferratura. Preparare un cavallo è dunque un mestiere che richiede, oltre all'abilità del fabbro, anche una profonda conoscenza dell'animale, e i migliori maniscalchi erano veri e propri veterani che comuni e signori ingaggiavano a peso d'oro. I trattati di ippiatria alla prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.